Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi. L'appuntamento con lo sport del lunedì. E saluto Antonio Menenti in studio qui a Roma. Antonio, ben trovato. Collegamento in diretta anche con la redazione sportiva di Avvenire, Massimiliano Castellani.
Buona giornata Luca, buona giornata a tutti.
Obbligatorio il primo commento su Valentino Rossi, nono titolo mondiale.
Penso che possiamo soltanto fare previsioni per il futuro e capire quando finirà questa grandissima avventura che lui ci ha regalato in questo decennio pieno. Cioè capire fino a dove può spingersi, se può superare addirittura gli 11 o i 12 titoli mondiali, quali saranno il numero di podi finali e di vittorie finali. È un uomo da record ormai, cioè uno dei grandi, una delle grandi leggende viventi dello sport.
Veramente.
Molte volte per chi parla di moto e per chi cavalca le moto, cosa che io non faccio, però la moto è anche uno stile di vita, per molti è uno stile di vita, e quindi sentire e vedere Valentino Rossi con le sue affermazioni, con la sua maniera di andare a punti, di gestire il campionato, di comunque sempre provarci fino alla fine, mi sembra più una cosa di uno stile di vita che è entrato in se stesso. Il ragazzo è cresciuto avendo questo mezzo proprio attaccato a se stesso, facendo una cosa sola. Ringraziando lui abbiamo rivissuto un periodo italiano che soltanto in tempi molto andati, io ero bambino, mi ricordo vagamente del nostro De Agostini, però sono stati gli unici che sono riusciti ad arrivare a superare certi limiti, perché in questo caso si è superato addirittura il limite dello sport. L'uomo sta facendo a gara con se stesso per vedere fino a che punto può arrivare.
Castellani, Valentino Rossi è romagnolo, così come Pantani nel ciclismo. Tra poco parleremo del nuovo Giro d'Italia che è stato presentato sabato a Milano, tra l'altro. L'Emilia Romagna è una terra che per le due ruote è molto prolifica, sia per quanto riguarda le moto, sia per quanto riguarda le biciclette.
Ma penso che ci siano due aspetti fondamentali. Innanzitutto la tradizione e poi anche la possibilità che nelle zone soprattutto di Riviera, quelle in cui è vissuto tantissimo Valentino, anche se in realtà lui viene dalla Tavuglia che fa parte del Montefeltro e quindi anche è un marchigiano, ma sono le cosiddette marche sporche che si avvicinano alla Romagna. Però in effetti basta guardare tutto il moto mondiale, ci sono 11 piloti che arrivano dalle zone dell'Emilia e della Romagna, e questo dipende appunto, come ti dicevo, dal fatto che sono cresciuti in dei contesti in cui le due ruote hanno avuto sempre la meglio e la motocicletta, come diceva prima anche Antonio, è un po' una sorta di status, no? di stile di vita che appartiene alla gente di quelle terre.
Parliamo di ciclismo perché sabato a Milano è stato presentato il nuovo Giro d'Italia dell'anno prossimo, un giro duro, molto duro, e tornano protagoniste le salite, le montagne, Castellani.
Dopo un po' la delusione del giro centenario in cui erano mancate proprio le grandi cime, c'è questo grande ritorno. L'unica cosa che ancora mi continua un po' a sorprendere è che per rendere sempre più appetitoso e più commerciale questo giro si comincia addirittura stavolta dall'Amsterdam, dall'Olanda e da Amsterdam. Mi sembra che, non lo so, insomma, un giro d'Italia che cominci da Amsterdam a me è un po' stona, però queste sono ragioni organizzative che lascio alla Gazzetta e a chi per loro.
Far partire un Giro d'Italia dall'estero, quest'anno la partenza da Amsterdam, a quali interessi corrisponde?
Ma sicuramente mediatici, economici, questa voglia di visibilità internazionale. E poi la cosa che rattrista personalmente, non ne faccio un discorso di nazionalismo, ma il Giro d'Italia quest'anno a sud si ferma a Bitonto e lascia fuori la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, non tocca l'Umbria, insomma, diciamo che quindi privilegiare l'Olanda per togliere addirittura 4-5 regioni mi sembra appunto poco da Giro d'Italia.
Tra l'altro regioni importanti come quelle del sud Italia, esatto. Venenti.
lasciamo sempre fuori il sud, forse andare fino in Sicilia oppure trasferirsi in Sardegna a toccare alcune parti potrebbe risultare costoso, oneroso, e non c'è quel ritorno che tutti si auspicano in certe situazioni.
Sarebbe un pessimo ragionamento se la Gazzetta dello Sport lo avesse fatto realmente.
Non lo so se lo ha fatto, però andare in altri posti dove ci sono dei ritorni differenti, a questo punto organizziamo un bel Giro d'Europa e lasciamo il Giro d'Italia così com'è.
Giuseppe Pollicelli, giornalista, scrittore e attore, commentatore di T9 di Roma, grazie e buona giornata anche a te.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Hai ascoltato questo dibattito sul Giro d'Italia sabato presentato a Milano, non siamo molto contenti.
Sì, è probabile che ci siano dietro, come già hanno detto i miei colleghi, delle ragioni di natura economica, però io non seguo in maniera specifica il ciclismo, diciamo, sono più così concentrato sul calcio e più di cose calcistiche, però do per scontato che avranno fatto delle considerazioni di organizzatori di tipo commerciale, poi quanto giuste, questo non lo so.
A proposito di commercio, andiamo a parlare di arbitri commentando quanto ha detto Mancini, ma non è solo lui a dirlo, nei giorni scorsi in una intervista, e cioè che gli arbitri soffrono una certa sudditanza economica, in particolare verso le grandi squadre del Nord Italia. Cosa ne pensi, Pollicelli? Di arbitri te ne sei occupato molto?
Sì, me ne sono occupato molto perché ho approfondito alquanto tutta la questione di Calciopoli, diciamo, sia sotto l'aspetto sportivo sia adesso sotto quello penale. E io che posso dire rispetto a quanto affermato da Mancini? Probabilmente è vero, insomma, storicamente è vero che c'è una certa sudditanza cosiddetta psicologica degli arbitri nei confronti delle squadre più grandi, più forti anche economicamente, questo forse c'è sempre stato, però io resto fortemente radicato nell'idea che se una squadra è più forte dell'altra vince sul campo, e ci abbiamo tantissimi esempi in questo senso, in Italia.
È un discorso vecchissimo, un discorso molto vecchio che parte dagli anni 60, addirittura, cioè in cui c'era questa grandissima propensione verso le squadre, le tre grandi sorelle, Milan, Inter e Juventus. In parte può esserci ancora, ma credo che dipenda sempre un po' dalla mentalità italiana, che è quella di privilegiare l'uomo potente e la persona che sta al comando. Quindi credo che sia un discorso che vada legato allo sport e a tutti gli altri aspetti del sociale e della politica.
Ma io posso dire una cosa? Sì, io penso che sia molto italiana anche un'altra cosa, però, cioè quella di considerare eretico il fatto che chi è anche più forte economicamente poi vinca, perché sembra che noi in Italia siamo come un'eccezione, no, rispetto all'Europa, ma non è affatto così, perché se uno va a vedere gli altri paesi europei constatiamo che le squadre che vincono sono sempre le stesse, molto più che non in Italia, perché in Spagna vincono sempre Real Madrid e Barcellona, in Francia adesso aveva vinto per 6 anni di seguito, mi pare, no, il campionato in Lione, in Germania c'è il Bayern Monaco, in Inghilterra ci sono il Manchester e il Liverpool, sono sempre quelle, è rarissimo che emerga qualcun altro, questo perché hanno un bacino maggiore di tifosi e una maggiore potenza economica, non vedo cosa ci sia di scandaloso.
Scusate se mi inserisco, poi sentiamo anche venenti da studio, ma tra arbitri e tifosi in sostanza e società mancano dei momenti proprio d'incontro.
Sì, sicuramente ci sono delle carenze da questo punto di vista, io non so quanto si possano colmare, perché gli arbitri hanno un po' questo ruolo particolare, no? In Italia soprattutto li hanno messi in una specie di turris eburnea
e questo è il punto, questo è il punto.
Quindi sì, cioè, la vedo difficile, insomma, almeno per quella che è la nostra tradizione. C'è qualche cosa sì che non funziona, perché da una parte c'è un eccesso di distanza degli arbitri rispetto a chi fruisce di calcio e chi realizza calcio, e poi dall'altro canto c'è sempre una diffidenza invece proprio quasi connaturata da parte del tifoso verso il direttore di gara, insomma sono due, come dire, poli difficilmente avvicinabili secondo me.
Due semplici considerazioni, ma vanno al di là magari di tutto questo discorso. Intanto in Italia c'è la cultura del sospetto, per cui se un arbitro riesce a sbagliare da solo e senza avere sudditanza psicologica gliela creano, e questa è una. La seconda cosa, sì, questa è una cosa che ho notato molto spesso, in alcuni casi gli arbitri possono fare degli errori che effettivamente poi alla moviola vengono ingranditi, ma lui, non potendo vedere quell'errore in maniera vistosa, poi alla moviola andiamo a vedere, a quel punto si crea il dubbio che lui abbia sbagliato apposta, invece vedendo a una velocità normale dalla posizione dell'arbitro il fallo risulta evidente, anche se non c'è stato, per cui la cultura del sospetto bisognerebbe lasciarla un attimo da parte. La seconda cosa è la visibilità di un arbitro che va ad arbitrare le grandi squadre. Se riesce ad arbitrare bene una grande squadra, non ci sono lamentele e probabilmente la partita dopo, due partite dopo, andrà ad arbitrarla di nuovo, come nel caso del precedente caso della Roma, dell'arbitro Rosetti, in cui si è detto no, non arbitrerà più la Roma, oppure è stato messo da una parte per farlo riflettere o cose del genere. Cioè, quello quando lo sbaglio effettivamente è esasperato e si nota, ma se lo sbaglio non è esasperato e non si nota, ma viene espulciato dalla moviola, non bisogna avere la cultura del sospetto che l'arbitro sia condizionato. Che poi ci possa essere tutto un sistema, come è stato con Calciopoli, per andare a vedere la situazione, ampliarla ed effettivamente scoprire una sudditanza psicologica o altro tipo di sudditanza, quello è un altro discorso. Però dovremmo cominciare intanto ad alleggerire la nostra cultura del sospetto.
Una cosa volevo chiederti, a proposito di arbitri, di pressioni psicologiche, vogliamo fare un aggiornamento sul caso cosiddetta Tangentopoli e delle vicende napoletane, perché ci sembra di capire che anche su questo fronte l'informazione che sta uscendo non è del tutto piena, ma...
È vero, diciamo, trovo che l'informazione su questi ultimi sviluppi del processo napoletano, in particolare, che è un processo penale appunto che si sta svolgendo nei confronti di Moggi e tutta un'altra serie di personaggi, sia carente, però non nel senso in cui dicono alcuni, cioè che perché per esempio Marco Travaglio si lamentava perché a suo dire non si sottolineava quanto si cercasse, come dire, di smontare, di smorzare, no, la faccenda. Invece a me sembra il contrario, non si informa abbastanza su quanto sta emergendo, cioè sulla sostanziale pochezza di tutta l'impalcatura costruita da Beatrice Annucci, che sono i due PM che hanno praticamente creato tutto il caso, che se un po' alla volta, insomma, dalle udienze, dalle testimonianze delle varie persone chiamate, insomma, a deporre, sta crollando, perché si vede che questa idea dell'associazione a delinquere è assolutamente inconsistente. E su questo, mentre prima, diciamo, quando c'era da arrandellare Moggi e Giraudo senza pietà, insomma, abbiamo trovato tante prime pagine, adesso che la cosa, tant'è vero che è stata anche ricusata, c'è stata una richiesta di ricusazione del giudice Casoria da parte dei PM, no? Proprio perché loro sanno, si stanno rendendo conto che tutto quella loro costruzione sta un po' crollando, e quindi stanno cercando di allungare i tempi per arrivare alla prescrizione, perché sanno che se si va a sentenza quasi sicuramente ci sarà l'assoluzione per gli imputati. Questa è la cosa che secondo me nessuno sa, perché appunto l'informazione in questo è carente.
Noi ringraziamo Giuseppe Pollicelli, avremo modo ancora di tornare su queste tematiche. Grazie e buon lavoro. Volentieri. Al Grazie nostro collega giornalista e commentatore di T9.
Grazie a voi.
Prima di chiudere anche il collegamento con Castellani, la giornata di ieri, facciamo un commento sulle romane, le squadre romane. La Roma ha perso in casa con il Livorno, che era l'ultima in classifica, la Lazio ha perso male, anzi malissimo, a Bari con il Bari di un Ventura, ex tecnico del Pisa, tra l'altro, sì, che sta facendo molto bene.
Ma non indagano, perché la Roma innanzitutto ha già cambiato l'allenatore e i soliti problemi che palesava anche l'anno scorso, cioè è una squadra che poi è eccessivamente Totti dipendente, lo sta dimostrando. La Lazio ha sempre questa malattia della discontinuità, è una squadra che tre partite alla settimana non riesce a reggerle. Tra l'altro ieri tutte le squadre che non hanno una rosa folta, di Roma, Lazio, Genoa, che hanno giocato l'Europa League, hanno perso. Quindi diciamo che c'è anche un discorso anche di rose che non sono complete per poter affrontare tutte le competizioni come invece vorrebbero i presidenti. Il campionato, anche se adesso c'è questa intrusione da parte della Sampdoria, vive sempre su quelle che sono le tre rose composte da 25-26 giocatori, cioè Juve, Inter e Milan. Sono le uniche che hanno due squadre a disposizione, possono far fronte benissimo in Italia, in Europa hanno qualche problema, però è più anche lì un discorso forse di mentalità piuttosto che di mancanza di giocatori.
Di fatto Totti non ha ancora firmato, come si diceva qua in studio, ora passo la parola anche a Menenti, il contratto, e questo secondo te ha un significato? Cioè Totti non si fida del futuro della società?
Beh, Totti ha rilasciato anche recentemente un'intervista in cui ha detto che ci sono state 5-6 società tre italiani e tre all'estero che addirittura lo cercavano, quindi significa che non è così poi fiducioso di chiudere la carriera a Roma.
E questo è un segnale d'allarme, lo potremmo definire tale, che si accende, Menenti, un Totti che non firma. Tra l'altro Totti non ha un ottimo rapporto con i tifosi della Roma ultimamente.
Non ha, dipende non tanto da lui, ma da quello che gli sta succedendo intorno. Purtroppo la Roma società, sappiamo benissimo...
Quindi Totti non si fida della Roma attuale, questo potremmo dire...
Che non si fida, non lo so, sicuramente sta sempre con lo sguardo aperto, anche perché, parliamoci chiaro, anche se si può dire che Totti non è un campione o qualsiasi altra cosa chiunque può dire, Totti comunque è un personaggio richiesto, quantomeno perché riesce a far spettacolo, quantomeno perché riesce a far pubblico, quantomeno perché riesce a far cassa in diverse società. Quindi potrebbe essere appetibile da alcune società.
È verosimile vedere un Totti al Milan, Castellani?
Guarda, mi hai tolto la battuta di bocca, infatti. Se mi consentivi la battuta, penso che sia anagraficamente pronto per essere prelevato da una società come mia, che punta moltissimo sul campione di nome e anche stagionato. Quindi, a parte il fatto che comunque il Totti in condizioni ottime è comunque un giocatore che vale due volte Ronaldinho.
Menenti, fa cenno di sì con la testa questa nostra previsione, nel senso di appassionati di sport, di Totti al Milan, mi sembra che abbia anche qualche radice in qualche tifoso come Menenti della Roma.
Sì, sì. Assolutamente, io non lo vedrei lì, nel senso che forse avrebbe il buon gusto e, tra virgolette, molto virgolette, buon gusto di non rimanere nella sfera italiana. Ma poi alla fine è stato comunque una bandiera giallorossa per tantissimi anni, forse l'ultima bandiera che è in circolazione a un certo livello, quindi vederlo in un'altra squadra italiana non lo so.
Milano?
Io Antonio volevo invece dirgli che sì, ha ragione lui, sarebbe bello se chiudesse all'estero, ma è un peccato a questo punto, se dovesse andare via e non chiudere alla Roma, il fatto che non sia andato 7-8 anni fa a Real Madrid, perché forse oggi avremmo un pallone d'oro in più nel calcio italiano.
Un'ultima riflessione,
forse,
prego.
Forse più di qualcuno.
Un'ultima riflessione in questa prima parte del nostro Non Solo Sport riguarda Paparelli. Ricordiamo il derby del 28 ottobre del 79, quando un razzo lanciato in curva nord uccise il tifoso della Lazio. Che cosa vogliamo ricordare di questo episodio? Perché le vittime degli stadi non si sono fermate a Paparelli.
Assolutamente no, ci sono stati 22 morti da stadio, 20 tifosi, e più ricordiamoci il dirigente di Cursi del 2007 che fu ucciso in uno scontro bestiale in un campo di terza categoria a una settimana prima della morte dell'ispettore Rascidi durante gli scontri di Catania-Palermo. Io una cosa che mi ha colpito di più parlando con Gabriele Paparelli, il figlio di Vincenzo Paparelli, è il fatto che loro per 20 anni hanno vissuto a Roma in uno stato d'assedio, cioè nonostante erano la famiglia appunto di una vittima da stadio, sono stati insultati, addirittura minacciati per 20 anni dalla tifoseria romanista. Negli ultimi 10 anni mi ha detto che invece le cose sono cambiate, gli stessi romanisti hanno fatto mea culpa e oggi come oggi lui può permettersi finalmente di girare per Roma senza vedere più quelle scritte oltraggiose 10, 100, 1000 Paparelli, e c'è una nuova coscienza anche dal mondo ultra che ha capito che quello è stato veramente un grandissimo errore e purtroppo pagato da questa famiglia che ne paga ancora le conseguenze.
Ed era il 28 ottobre del 79, tra l'altro dobbiamo dire che dal 63 ad oggi sono ben 20 i morti negli stadi italiani. Sì. È un dato che deve far riflettere.
È un dato che deve far riflettere, come ha detto giustamente Gabriele Paparelli, io mi auguro che nel futuro quello che abbiamo passato noi non accada mai più, che ci sia sempre più uno stadio che sia un contenitore di divertimento e soprattutto un luogo dove possano tornare le famiglie, perché lui ricordava infatti che il padre lo portava allo stadio insieme a tutti gli amici della famiglia che appartenevano allo stesso condominio e che magari erano famiglie divise, razziali e romanisti, ma che la domenica si ritrovavano per stare insieme in allegria.
Grazie a Massimiliano Castellani per questa prima parte di Non Solo Sport. L'appuntamento con te è per lunedì prossimo, musica e poi ancora sport sulla Radio Vaticana, seconda parte.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta,
un incrocio di destini in una strana storia di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai girar dentro, vai grande campione,
nessuno ti segue su quello stradone.
Dietro a quella curva è sempre più distante. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito, ma il proprio destino nessuno gli sfugge. Cercavi giustizia, ma trovasti la legge. Un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Santo Pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello.
E amici ascoltatori, ancora in diretta per Non Solo Sport, seconda parte del lunedì. La seconda parte inizia con il calcio nello stato della Città del Vaticano, e per questo io saluto il nostro collega Paolo Rotundi, dirigente del Dirtel Vatican Team, la direzione delle telecomunicazioni, nonché dirigente della rappresentativa dello stato della Città del Vaticano, rappresentativa di calcio. Rotundi, buona giornata.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E abbiamo iniziato il campionato di calcio appunto in Vaticano, e sarei pronto anche per leggervi i risultati della prima
risultati
giornata.
Risultati e classifica.
Bene, allora è iniziato il 19 ottobre, lunedì, e i risultati della prima giornata sono i seguenti. Gendarmeria Hermes 0-2. Ha vinto l'Hermes, che è una squadra dei Musei Vaticani. Ne hanno due di squadre, i Musei Vaticani, uno è l'Hermes e poi l'altro è il New Team. E poi altra partita, ospedale, la New Entry del Bambin Gesù, che ha perso 6-0, ha perso contro la Dirsego, che è la squadra della direzione dei servizi economici. Poi la Dirtel ha esordito mercoledì 21 ottobre vincendo 5-0 contro il New Team, che è la seconda squadra dei Musei Vaticani, come ho detto poco fa. Poi l'All Team, che è una squadra mista tra APSA e Segreteria di Stato, ha perso All Team contro la Guardia Svizzera, ha perso 2-3, appunto ha vinto la Guardia Svizzera per 3-2 contro l'All Team. Il Pantheon ha perso contro l'Associazione Santi Pietro e Paolo 4-2. E l'ultima giornata di questa primo girone d'andata, che si è svolta venerdì 23 ottobre, sempre al campo della Petriana, del Pontificio Oratorio di San Pietro, lì a via Santa Maria Mediatrice.
Quindi si parla di Roma, chiaramente.
Sì, sono le squadre partecipanti al campionato, sono 11, e questa prima settimana di andata ha riposato la Fortitudo. La classifica, allora, al primo posto Dirsego con 3 punti insieme al Dirtel Vatican Team, all'Associazione Santi Pietro e Paolo e all'Hermes e alla Guardia Svizzera. Poi Fortitudo, che appunto ha una partita in meno, 0, e New Team, Gendarmeria, Pantheon, All Team e Ospedale Bambino Gesù, tutti a 0 punti. Poi abbiamo anche la classifica dei marcatori, leggo i primi due: Mucquarelli, che ha segnato due reti, dell'Associazione Santi Pietro e Paolo, e Vitale Cesidio, ne ha segnate due reti appunto della Dirtel Vatican Team.
Per chiudere, Paolo Rotondi, sì. Ci sono iniziative di beneficenza a breve per quanto riguarda il calcio, la rappresentativa dello Stato Vaticano?
Sì, la rappresentativa dello Stato Vaticano per l'appunto domani verrà ricevuta dal Cardinal Laiolo per presentare una sorta anche di programma per quanto riguarda la rappresentativa. Questa presentazione avverrà dopo la Santa Messa, che si svolge tutte le mattine nella Cappella del Governatorato, e appunto dopo ci sarà questo incontro con Sua Eminenza il Cardinale Laiolo, che è il Presidente della
Pontificia Commissione. Ci sono partite a breve previste?
Sì, in calendario ne abbiamo noi come Dirtel il 19 novembre per quanto riguarda questo incontro, è con l'Aprilia, è dedicato al rifacimento di alcuni oratori lì ad Aprilia, però la prossima volta vi darò notizie più precise.
Quindi 19 novembre la Dirtel Vatican Team contro l'Aprilia, che è una squadra dell'eccellenza laziale.
Diciamo della Serie D, non dell'eccellenza, proprio molto, è prima in classifica.
E quindi è una partita interessante.
Sì, speriamo bene per noi.
Grazie, bene. Grazie al nostro Paolo Rotondi, dirigente della Dirtel Vatican Team, una squadra che partecipa al campionato vaticano e anche dirigente della rappresentativa dello Stato della Città del Vaticano. A lunedì prossimo.
D'accordo.
Con le notizie dal calcio vaticano.
Arrivederci.
Grazie.
A lunedì a tutti i radioascoltatori e a voi in studio.
Ultima parte del nostro Non Solo Sport lo dedichiamo a commentare una particolare notizia. Lo facciamo con Don Leonardo Biancalani, che è il presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi. Don Leonardo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
E allora parliamo di candidature olimpiche, perché queste candidature olimpiche in Italia, almeno in Italia, sono un po' sfornate come tante pizze: Roma, Venezia, Bari, Palermo. Ma naturalmente quello che ti vorrei chiedere è che proprio nello spirito sportivo questo non aiuta il lavoro né del CONI né di chi rappresenta l'Italia presso le sedi competenti all'estero.
Beh, sicuramente non è facile trovare poi anche la sede giusta. Io ho l'impressione che il business nello sport sia arrivato anche all'interno delle candidature.
E ormai torniamo a parlare dello stesso eterno problema.
Esatto, ormai credo che ci sia più un fattore turistico di rilancio di certe zone che sfruttano manifestazioni mediaticamente forti per dare un senso e anche un rilancio all'economia di quel posto.
Noi stiamo parlando, lo ricordiamo, dei giochi estivi del 2020, però il CONI finora non ha detto molto, assiste a questo presentarsi di candidature, però le regole dovrebbe metterle il CONI.
Sì, anche va bene, ma il CONI poi si rifarà anche agli organi internazionali, certamente dovrebbero essere dei criteri di scelta molto più selettivi e meno lasciati all'estemporaneità. Mi pare che siano candidature spesso legate all'estemporaneità, non a una progettualità fattiva.
Chiudiamo con l'automobilismo, anche questo è un altro sport di grandi interessi economici, perché dopo 16 anni Mosley se n'è andato, Jean Todt è il nuovo presidente della Federazione Internazionale dell'Automobilismo. Lo conosciamo Todt perché è stato anche alla Ferrari tantissimo tempo, è francese ma praticamente parla benissimo italiano. Ci sarà con lui una nuova Formula 1?
Ma sicuramente la sua candidatura, che poi è stata portata a compimento, era un compromesso legato al fatto che Mosley lasciasse, dopo tutte le polemiche legate al fatto di creare due Formule 1 o una Formula 1 un po' speciale o là, c'è stata la vittima sacrificale che è stato Briatore, uno che è stato dei più acerrimo nemico, possiamo dire, di Mosley, e il frutto poi del compromesso di Todt.
Dobbiamo dire a questo riguardo, scusami se ti interrompo, che Briatore è un manager italiano stretto amico di Todt, ma che sono poi molto diversi nel concepire il lavoro.
Certamente sì, ma mi hanno detto, perché non seguo moltissimo la Formula 1, ma per capire anche lì che tipo di intrecci ci sono, il figlio di Todd è il manager di Massa. Quindi anche lì immagino che sia un po' come il calcio, c'è una situazione di intrecci, presidenze, cose si... cioè trovano degli intrecci che poi fa parte anche del mondo, ma certamente legato, si ritorna all'eterno problema business e sport.
Dobbiamo dire in conclusione, Don Biancalani, che Todd ha creato a Parigi una fondazione contro le malattie cerebrospinali, se non vado errato, cioè il problema della sicurezza stradale è un impegno che Todd porta avanti da molto tempo, anche nella sua famiglia, con la sua compagna.
Questo è una cosa molto bella che Jean Todd ha fatto, ma io credo che, come c'era stato nel calcio, era stata una provocazione di Montolivo, giocatore della Fiorentina qualche tempo fa, di 1% dello stipendio dei calciatori metterlo per la ricerca, io credo che la stessa proposta potrebbe essere fatta per i piloti di Formula 1, l'1% dell'ingaggio metterlo per questo tipo di discorso, e credo che aiuterebbe molto, soprattutto la ricerca, perché è un momento molto difficile.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi. Torneremo con Don Leonardo Biancalani lunedì prossimo. A voi tutti, amici sportivi, grazie per l'ascolto da Luca Collodi.